Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
E 1914 con Fischio. Adesso cerchiamo di risolvere anche i problemi tecnici anche di questo microfono che vedo spara tanto. Oggi è giovedì 9 aprile 2015. In questo momento sono da sola alla conduzione di 1914, la nostra 21esima puntata ormai. Adesso Lucky mi sta per raggiungere, me lo auguro, altrimenti la vedo magra, anche perché mi è parso di vedere un problema, di sentire un problema con la sigla, perché in realtà voi avreste dovuto ascoltare Tapum, che è la nostra sigla del coro che normalmente vi facciamo ascoltare. Tra l'altro volevo recuperare la musica che con tanta fatica eravamo riusciti a scaricare nelle puntate precedenti, che poi per un motivo o per un altro vi ho sempre interrotto, e invece chiaramente non la trovo, per cui faremo un'altra prova musicale, perché voglio proprio rendermi conto fino a che punto si senta il nostro sfondo musicale. E al momento però sto rendendomi conto dei limiti tecnici già dei microfoni. Mi spara tantissimo o è al limite dell'ascoltabilità? Vabbè, le cuffie non sono riuscita a metterle, per cui non so cosa vi stia arrivando, e spero che si senta tutto a questo punto. E iniziamo 1914 oggi, giovedì. Vi annuncio subito, non ci sarà l'approfondimento con Curzio Bettio, che era già da un paio di trasmissioni, che tre trasmissioni che stavamo sentendo. Aveva aperto un bel approfondimento, una tesi su quello che è stato il passaggio linguistico che è avvenuto con l'esempio italiano di interventismo, quindi un paese che è stato neutrale per quasi tutto un anno di guerra, e che poi all'improvviso è entrato senza, tra l'altro, che fossero così evidenti gli interessi per entrare a fianco dell'una o dell'altra parte in conflitto. Un conflitto che come paese stavamo evitando, e c'erano anche in Italia, forse tanto in Italia, proteste contro la guerra. Abbiamo sentito con Curzio che però proprio le masse popolari, se vogliamo chiamarle così, diciamo quelli che poi in trincea ci sono stati sul serio e hanno fatto la famosa carne da macello, che non avevano alcun interesse nella guerra, né in una vittoria, né tantomeno in una sconfitta, e quindi la neutralità poteva essere vissuta bene, si fecero prendere invece da questo linguaggio. Con Curzio Bettio abbiamo discusso nelle trasmissioni precedenti su come questo linguaggio, quello di D'Annunzio, tanto per intenderci, fosse rivolto più che alle menti, alle pance, e come quindi riuscì a coinvolgere emotivamente più che razionalmente o con raziocinio le folle, che poi hanno chiesto a gran voce. Ricordiamo come dal punto di vista storico il nostro Parlamento e chi comunque doveva prendere le decisioni riguardo questa scelta epocale fossero assolutamente per la neutralità, come appunto c'erano state le proteste di operai, contadini. Abbiamo visto anche, abbiamo accennato nelle trasmissioni dall'inizio di ottobre, quando abbiamo cominciato con 1914, il ruolo delle donne, le donne che si sono ribellate, oltre che, come ricorda ogni tanto la storiografia ufficiale, hanno preso il posto degli uomini e hanno rivendicato un ruolo. In realtà le donne stavano rivendicando ruoli già da parecchio tempo, e se proprio non vogliamo addentrarci nella storia, già solo nell'Ottocento le donne furono protagoniste insieme ai loro compagni e insieme quindi agli uomini, anche ai bambini, delle famose insurrezioni che hanno poi portato all'unità d'Italia, questo per quel che riguarda l'Italia, ma in tutto il mondo il movimento, le donne prima ancora di essere un movimento avevano già mosso ben più di una rivolta e sognavano ben più di una rivoluzione, per cui parlare, io sono sempre, poi ripeto, sentiremo anche, se riusciamo a farlo, persone che possono darci appunto degli spunti, delle tesi per approfondire meglio l'argomento. Io personalmente, quando sento parlare di movimenti di donne, movimenti femministi, apro sempre molto bene le orecchie, perché non vorrei che fosse un modo simpatico e attraente per ridurre la portata di una rivoluzione culturale che sicuramente era nell'aria ed era nella pratica di vita quotidiana minimo dall'Ottocento, se proprio vogliamo sorvolare tutto quello che ha portato alla rivoluzione illuminista e la rivoluzione francese, quindi borghese, per carità, di fine Settecento e oltre, perché poi nella storia, più che un progresso lineare che dall'uomo primitivo, che non si capisce cosa potesse essere di terribile, a venire ad oggi, ha portato chissà che grandi cose. In realtà la storia non è affatto lineare, poi dipende anche dalla geografia, e ci sono stati alti e bassi, ci sono stati dei momenti, gli apici di civiltà, e in cui le donne hanno avuto dei ruoli fondamentali. Poi lasciamo perdere, ne parleremo con le persone magari adatte nel frattempo.
Ciao a tutti, sono arrivato. Sono riuscito a liberarmi.
Tra l'altro è arrivato, ma dobbiamo ancora, io dovrò ancora risolvere il problema della musica, perché forse la nostra sigla non si è sentita. E adesso aggiorno l'Aki in diretta, perché sì, effettivamente sì. Volendo anche mettere una musica per fare una pausa, avrei dei problemi. Quindi quando si parla di movimenti io sto un po' sempre allerta, perché le cose non sono mai appunto così lineari come sembrano. Abbiamo accennato e lo approfondiremo, abbiamo iniziato con questa tesi su quanto sia stato epocale questo 1914, il fatto che sia stato sentito e vissuto come una cesura, effettivamente come uno strappo da quello che era stato prima a quello che poi è avvenuto. E questo strappo viene ricordato nella letteratura, non ci sono solo storici, studiosi, intellettuali che ne parlano in questo senso, c'è tanta arte che documenta questo strappo, ma appunto quello che si stava vivendo nel corso dell'Ottocento e a finire dell'Ottocento, i primi del Novecento, era rivoluzionario. L'abbiamo visto e lo ripeto, lo approfondiremo con altre persone che interverranno in trasmissione. Abbiamo però già più volte trovato nella lettura, vi ricordo, di Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale, quindi allargando lo sguardo all'Europa e volendo anche al mondo intero, che in realtà abbiamo un po' trascurato, perché i fronti sono stati soprattutto europei, le trincee, è stata una tragedia fondamentalmente europea, però la guerra è stata mondiale, non solo perché truppe dall'altra parte del mondo sono arrivate a combattere qui, ma proprio perché ha coinvolto e sconvolto i paesi a livello mondiale. Non è un caso che con questo, e questo forse poteva essere l'argomento oggi da affrontare con Curzio, il tema del nazionalismo e di questa guerra e delle successive alla prima guerra mondiale siano strettamente correlati. E non è un caso, perché come dice Canfora, che pure ha fatto una pubblicazione, perché è stata una serie di trasmissioni radiofoniche proprio intitolate 1914, anche dicevo Luciano Canfora aveva visto in questo anno qualcosa di effettivamente diverso, e non necessariamente appunto migliore, perché anche se noi ricordiamo e abbiamo ricordato anche nel corso del dialogo con Curzio la rivoluzione di ottobre del 1917, che ha preso proprio spunto grazie alla prima guerra mondiale, possiamo dire, ha avuto il successo che ha avuto. Lenin non era uno sprovveduto, aveva fatto i suoi calcoli e lo aveva anche comunicato ai socialisti che dell'internazionale e quanti aveva incontrato in quegli anni, e per spiegare in che modo intendeva utilizzare la guerra come trampolino per la rivoluzione. E in Russia ha funzionato, ma probabilmente anche questo andrebbe approfondito. Canfora sui partiti socialisti fa un approfondimento effettivamente particolare, perché era il partito forte per eccellenza nella Germania, che poi alla fine ha fatto da innesco alla guerra e che quindi avrebbe potuto cambiare il corso della storia, e invece no, e quindi è forse il caso di capire anche perché. E quindi sulla posizione dei socialisti sarebbe da fare un approfondimento specifico, perché quando si parla di rivoluzione, e si parla di rivoluzione nell'Ottocento, non si può dimenticare che la componente principale, il sogno, l'orizzonte, l'utopia era quella socialista, che adesso sembra quasi una bestemmia perché ci hanno fatto un po' il lavaggio del cervello su queste cose. In realtà rimane un'opzione validissima. Abbiamo già un secolo di capitalismo alle spalle pesante. Probabilmente dobbiamo dare l'inizio del capitalismo così come lo conosciamo proprio nelle trincee europee, e perché non so, l'abbiamo fatto tante volte questa battuta.
Purtroppo il discorso dimenticano appunto le trincee, dimenticano quello che è stato, perché purtroppo il capitale, come ben tu dici, ha lavorato bene. Questo demonio che percorre i campi di battaglia, ma non solo, questo demonietto che ti dà qualcosa di cambio.
Stravinsky ci ha colpito,
Proprio questo demonietto sta più che bene comunque. Praticamente sì. ha intortato la gente proprio.
Come parlavamo con Curzio le scorse volte, sì. Sembra proprio che il linguaggio alla pancia, che poi alla fine ci siamo trascinati dietro nella politica italiana, però che tutto il mondo conosce, perché le pubblicità per esempio spesso e volentieri, più che alla testa, ogni tanto colpiscono anche alla testa, ma vanno a colpire le emozioni, cioè toccano le viscere. È un tipo di linguaggio che ormai tutti conosciamo e diamo per scontato, ma che all'epoca no. Abbiamo parlato con Curzio degli interventisti che all'epoca hanno in qualche modo spalleggiato le folle dell'interventismo, no? Quelli che erano socialisti o che avevano degli ideali molto diversi da quelli di D'Annunzio, si rivolgessero alle menti, cioè alla ragione, alle loro ragioni per fare la guerra, e quindi non tentavano di convincere emotivamente le folle, ma di convincerle perché c'erano delle ragioni che potevano essere davvero condivise. E questo però sembra essere effettivamente l'eredità dell'Ottocento, un Ottocento che appunto è stato il seguito della rivoluzione illuminista, quindi veramente il trionfo della ragione. Finalmente tutti sono in grado, quel tutti ci è voluto parecchio perché ci si arrivasse. Noi abbiamo ancora uno scoglio enorme, abbiamo ancora i minori d'età, per esempio. Questa è una cosa che a me come donna e madre ancora mi lascia molto perplessa. Quando si escludono dai diritti di cittadinanza delle persone perché sono poveri, perché sono donne, perché sono, come nel nostro caso, bambini, io ho sempre molto molto da criticare. e soprattutto molto da dubitare. È ancora quel tutti non ci stiamo arrivando, però appunto la rivoluzione illuminista aveva dato questa speranza, questo, ma neanche speranza, questo orizzonte, cioè tutti hanno la possibilità, usando la propria ragione, di arrivare a tutto, e che la ragione avrebbe aperto davvero a tutto.
Ma così purtroppo non
è stato, ma il corso dell'Ottocento sì. Ha visto parecchie cose interessanti su questo fronte, ma effettivamente è tutto precipitato in questi buchi nella terra che hanno sconvolto l'Europa, perché in realtà le colonie e tutti i teatri a livello mondiale avevano già conosciuto lo schifo che c'è stato poi nelle trincee. Hanno conosciuto tutto, hanno conosciuto le armi chimiche, hanno conosciuto il gas, hanno conosciuto gli stermini indiscriminati, hanno conosciuto il massacro senza motivo, però in Europa no, non eravamo mai arrivati a quel livello come nella prima guerra mondiale. E va bene, e lì è naufragato è naufragata tutta una parte di rivoluzione in corso. E si può dire che è nato il capitalismo, io lo dico, poi vedremo se troveremo qualcuno disposto a ragionare su questi punti e su queste tesi. È nato il capitalismo come lo conosciamo noi. Cioè, visto, vi ricordi quello che dicevamo appunto con Remarque, no? Cazzo, a leggere Remarque sembra che tedesco, comunque sei lì a combattere per la Germania, porca miseria, sembra che sia l'aggredito. Tutti si sentivano aggrediti, tutti avevano delle ottime ragioni per difendersi, non per aggredire, no?
Ah, però quello più fruito ti diceva appunto, ma non può un fiume tedesco offendere una montagna francese. Un attimo, vai.
Sì.
Appunto, come dicevo, questo dopo portò a una coscienza da parte della gente di tutti i poveri soldati, i ragazzi soprattutto, perché mica erano tanto vecchi, alcuni erano come Paul Baumer, non erano nemmeno ventenni quando si trovarono catapultati in quel teatro di guerra che furono le Fiandre, dove videro morte, granate, dove si inventava un po' di tutto per uccidere anche, tra l'altro, e comunque dopo diventò non una volontà di uccidere, ma una volontà di salvarsi la vita, anche se questo purtroppo costava la vita agli altri. Era mors tua vita mea, proprio all'ennesima potenza, in quelle trincee delle Fiandre, in mezzo al fango, ai topi, abbiamo sentito la fame che gli mangiava le viscere, che avevano sempre fame, che non c'era mai una mazza da mangiare, anche perché logicamente l'economia, ma non solo tedesca ma anche austriaca, stava andando un po' a catafascio. Difatti, come ricordo, l'offensiva di Caporetto venne chiamata l'offensiva della fame, perché appunto il loro scopo principale era oltretutto non solo di rompere il fronte italiano, ma anche di riuscire a conquistare i magazzini italiani di viveri e anche di munizioni, tutto quello che poteva occorrere all'esercito austro-ungarico, che era abbastanza preso a mal partito ormai, perché difatti durante l'attacco a Caporetto in quella conca di Plezzo Tolmino ci fu il concorso anche di truppe tedesche, perché l'esercito austriaco era un po' in impasse in quel periodo, però riuscì lo stesso, grazie al concorso tedesco appunto, a sfondare le linee italiane, ma non forse perché il soldato italiano era, come dicono purtroppo dopo di 80, la colpa ai soldati che non avevano volontà di combattiva, ma non era così, erano purtroppo i nomi tristemente famosi che non sapevano assolutamente comandare, ma però quello è un altro discorso, perché comunque in ogni caso non c'era nessuna volontà di comandare a parte di quei tristi figuri. Loro erano solo della gente che voleva star là pacifica e beata e divertirsi con la vita degli altri, come a giocare a risico appunto, in questo moderno risico appunto. Infatti i fatti italiani si trovarono letteralmente spazzati via dall'attacco fulmineo austro-tedesco, e però capirono che era giunta l'ora di smettere con la guerra, anche se questo purtroppo non ebbe il seguito che noi avremmo voluto, perché comunque se i soldati italiani avessero rifiutato dopo la rotta di Caporetto di continuare a combattere, il corso della storia avrebbe avuto ben altri risvolti.
Ah beh, io dico sempre, se si fossero tutti rifiutati di partire prima ancora, se nessuno si fosse fatto col contrario, se li avessero mandati tutti a fanculo, no? Perché la cosa che a me lascia perplessa, l'abbiamo già detto altre volte, è che questo sentirsi tutti aggrediti, tutti che dovevano difendere qualcosa alla fine, non è passato, nel senso che finita la guerra effettivamente ognuno ha il suo mausoleo, ognuno ha il suo caduto, il milite ignoto eccetera eccetera, ma ignoto non milite. Esiste il fatto che quella guerra alla fine effettivamente, visto che sono tutti aggrediti, tutti hanno dovuto difendersi, non ha vinto nessuno, signori. Allora però qualcosa avrà vinto, e io dico il capitalismo ha vinto.
Ma assolutamente sì, è quello che dico sempre anch'io.
E ce l'ha, e ha vinto proprio perché a ciascuno è stato dato il proprio monumento, in modo che non ci fosse modo di fraternizzare. Perché una cosa bellissima, forse la cosa più bella in assoluto, che riportava Remarque, e poi leggeremo anche Salsa, ma che riporta chi ha vissuto le trincee e cioè, è riuscito a uscirne, il cameratismo, che poi è finito negli eserciti come essere sta gran collante, in realtà si è visto lì perché la situazione era quella che era, e così intenso. Quel cameratismo lì ha portato a un concetto di fratellanza umana in chi l'ha vissuto, che andava ben oltre al camerata poi di fascista memoria, o che può essere di un esercito oggi che va a combattere contro i civili afghani piuttosto che iracheni, piuttosto che quelli che
logicamente
sono.
Logicamente adesso non c'è più l'esercito di leva come ero io di leva, adesso c'è l'esercito professionisti che chiaramente diventa un lavoro, e quello del lavoro è di fare questo.
E invece il fatto di avere accettato che non solo la guerra, ma aver accettato che ognuno avesse il proprio caduto e non ci fosse il caduto delle guerre, perché quella guerra ha fatto schifo e quindi ha completamente deluso, diceva Curzio, e ne avevamo fatti alcuni esempi anche noi nelle trasmissioni precedenti, di quanto entusiasmo ha portato ad aderire volontariamente alla guerra, entusiasmo che poi di fronte alla realtà è completamente svanito.
Ma assolutamente, perché sono resi conti dell'enorme trappola.
E quella trappola però non è stata poi celebrata successivamente per dire oh ragazzi, cioè, non cascateci mai più perché questi...
No, purtroppo vent'anni dopo scarsi ne scappò.
Ma vent'anni dopo, perché abbiamo appoggiato il piedino ciascuno sul proprio monumento. Guai a ricordare gli altri. Guai a ricordare il fatto che siamo stati tutti fregati dalla stessa cosa. Cioè, ognuno, quello che dice Canfora e non dice in modo esplicito, perché lo dà chiaramente anche per scontato, nel momento in cui cadi nel nazionalismo come discorso, poi sul nazionalismo bisognerebbe aprire una parentesi seria, perché ci sono vari tipi di nazionalismo, eccetera, e per esempio c'è quello socialista, l'internazionalismo parte dal nazionalismo, ma quando si entra in una logica nazionalista per cui l'altro è diverso semplicemente perché è nato in un posto diverso da dove sei nato tu, e noi in Italia sappiamo benissimo che questa è una puttanata enorme, perché l'Italia non è stata Italia fino a poco
18.
Fa, per cui uno poteva essere nato effettivamente 10 km di là da te e non essere italiano, e questa cosa è veramente allucinante.
Beh,
che
infatti
oggi...
tuttora mi sembra che comunque alcuni che sono nati all'epoca con quel piedino dall'altra parte non è che si considerano proprio, cioè non si sentono del tutto italiani.
Però è pazzesco, perché se pensi che siamo non solo italiani, siamo europei già da un tot, siamo mediterranei da qualche millennio, siamo del pianeta Terra da sempre, è veramente allucinante che oggi esista ancora così forte questo concetto della nazione, non come modo di emanciparsi, ma come modo di rinchiudersi e trovare dei nemici solo per la provenienza geografica. Per
il
me
diverso.
È una cosa allucinante.
Ma questo si chiama razzismo.
Sì. L'abbiamo esplorato in tanti modi.
Infatti in Germania, questo era durante quel famigerato periodo dopo il 33, quello fu il pan, proprio il pane proprio con cui vennero cresciuti i giovani tedeschi, cioè loro si dovevano considerare proprio il triste discorso della razza ariana.
E sai che cosa ti dico? Allora, per nazioni così giovani come quella italiana e quella tedesca, tutto sommato posso ancora capire l'inganno, no? Cazzo, ci siamo appena uniti, abbiamo appena formato il nostro concetto di nazione, la nostra nazione, e andare oltre forse era un passo eccessivo, ma ci sono nazioni che hanno una storia più consolidata della nostra.
E no, ma anche proprio anche
il concetto di nazione non nasce prima dell'Ottocento, non c'è niente da fare.
Hanno proprio il concetto comunque che c'è qualsiasi cosa per loro padre. Difatti, se ascoltiamo lì il nazionale tedesco, dice la Germania è sopra di tutti.
Cioè,
Uber Alles, esatto, sopra di tutti.
Deutschland,
perché praticamente però il tedesco tuttora ha ancora una parte di quel retaggio.
Siamo tutti figli o nipoti posteri di quello che sono state le boiate che ci hanno raccontato già.
No, ma difatti quando intraprenderemo 1915 leggeremo appunto anche la storia di Silvio Ortis.
E ricordiamo, rimarrà 1914.
Esatto, e scopriremo.
Però non sapremo che siamo.
E scopriremo appunto che dalle parole di questo alpino scopriremo che lui proprio il concetto di patria era una cosa astratta, perché lui considerava qualsiasi persona che era, anche se era al di fuori dei confini, come lui dice, ma io combattevo a 10 km da dove andavo a lavorare in Austria, ma noi con l'Austria ci mangiavamo. Non vedo adesso perché mi devo trovare nemico con coloro che condividevo il pane prima.
Certo, tra l'altro nota personale, sono venuta indirettamente a contatto con un Ortis, pensa a te, albanese, che non conosce assolutamente, non sa assolutamente né la provenienza del suo cognome né niente, però si chiama Ortis ed è albanese, non
ma può darsi
dei confini.
No, ma può darsi che sia anche perché comunque dimentichiamo che dove è nato l'alpino Silvio Ortis è una terra di confine con la Carinzia, quindi un po' austriaci, un po' slavi, un po' di tutto, però comunque loro non interessava dove, cosa, come, perché, loro dicevano appunto io devo combattere con quelli fino a cui prima condividevo il posto di lavoro anche se non parlavano la mia lingua.
Infatti poi lo vedremo, ma abbiamo visto la scena in Remark. No, lo vedremo allora in salsa, che c'è stato l'episodio di chi a un certo punto
si è ritrovato l'amico di fronte,
ha riconosciuto il proprio amico, il proprio collega di lavoro lì nella trincea opposta, per cui si vedevano anche così bene da riconoscerci.
Sì, tra l'altro dopo di fatti ci pensò l'artiglieria di due opposte fazioni a calmare subito quel tentativo di ribellione, perché si sa mai cosa poteva causare una cosa del genere.
Anche perché abbiamo visto, in effetti, la pausa natalizia del 1914 poteva dare adito a delle ribellioni reali sui fronti europei. Perché
ma anche leggendo dopo, leggeremo meglio Lusso, un anno sul altipiano, dove c'è il soldato Marrasi, che lui la sua pensiero più fisso è tentare comunque di scappare, di disertare. Fino a che purtroppo c'era quasi riuscito, ma venne stroncato dal piombo italiano, cioè dei stessi commilitoni, perché lui da fare la guerra non ne voleva sapere. Lui cercava sempre il tentativo di scappare, in qualsiasi maniera, fino a che il suo tentativo aveva quasi coronato il successo di entrare dentro le linee austriache, però purtroppo appunto i tiratori scelti della brigata Sassari stroncheranno la sua fuga proprio a ridosso della trincea austriaca, dove gli soldati austriaci gli avevano già aperto un barco per poterlo far andare dentro. Quindi vediamo che non tutti erano d'accordo, perché logicamente, come dici tu, non ci raccontano mai effettivamente come veramente i soldati italiani facevano queste cose qua, perché ce ne fu più di uno, e anche dalla parte dell'Alpino Ortis ci fu qualcuno che stava preparando le valigie per tagliare la corda. Anzi, è successo, perché proprio si vede che qualcuno ha avuto un attimo più di coscienza, o è stato un attimo più furbo anche, vogliamo dire così. Ha detto: ma perché io devo morire, per cosa? Perché già loro chiamavano italiani italians, cioè, quindi vuol dire che avevano già uno stacco, perché li consideravano dei personaggi strani, il governo centrale più che altro forse, perché dicevano: io perché, chi, cosa sto combattendo? Difatti lui combatte anche in Libia, e si domandava perché doveva andare a combattere là. Lui diceva solo: io correggio il governo, conosciuto solo tasse e la leva. Quindi già era un attrito, ma anche difatti quando...
Ma non era l'unico, assolutamente.
No, ma anche i nostri cari montanari dell'altipiano di Asiago, per loro il regno di Savoia era solo confusione. Loro non capivano perché non potevano fare quello che facevano prima dell'entrata dentro appunto il regno d'Italia. Loro commerciavano con tutte le terre delle Germanie, come dicevano loro. Loro lavoravano con gli austriaci, con i boemi, con i tedeschi. Loro lavoravano, andavano a lavorare e dicevano: perché qua in patria noi non siamo in grado di vivere. Quello è la stessa cosa che dopo successe, sempre citando i nostri emigranti dell'altipiano, che andavano in Francia a lavorare perché appunto morivano di qua, non qua lavoro non ce n'era, le famose colonie, tutte quante le travaganze che il nostro caro Benito da quel balcone diceva, sempre questi discorsi dei balconi, che adesso l'Italia è l'impero, però alla fine, come si vede poi, era solo una...
Ma guarda, senza arrivare alla seconda guerra mondiale e forse neanche al 1914, su questo poi potremmo aprire anche una parentesi, l'unità d'Italia, visto che l'avevamo accennata la volta scorsa, e, se pensi che è stata sognata sulle barricate delle insurrezioni del 48, 1800, sto dicendo, e poi realizzata in modo molto diverso da come era stata sognata.
Tra l'altro non dimentichiamo che mica tutti erano d'accordo, perché per esempio anche citiamo l'episodio di Bronte in Sicilia, dove i contadini si rivoltarono comunque.
Beh, perché ci credo, c'era tutta la rivolta agraria, tutta la questione sull'indipendentismo, cioè quella è stata veramente
il tocco di classe della monarchia Savoia, la tassa sul macinato.
Perché
quello fu veramente un duro colpo per un'economia prevalentemente agricola all'epoca del sud.
E se pensi che, ma i duri colpi furono veramente una successione, sarebbe da rispolverare un po' entrando in 1915, perché in Italia avevamo ad esempio poli super industriali come a Napoli, incredibilmente, portici, il famoso portici che gli Stormy Six hanno cantato: bisogna fare sciopero per una paga da fame, sciopero, quell'episodio lì è legato a una storia di scelte industriali che l'Italia giovanissima fece sulle spalle del sud. A Portici c'era un'impresa straordinaria che fu dismessa pezzettino per pezzettino, perché si scelse di spostare l'industria al nord.
Beh, chiaramente dove c'erano appunto la patria di Savoia, praticamente Pietorino.
Non solo, secondo me è stato proprio un calcolo. La giustificazione fu che il nord era più vicino agli altri paesi europei, quindi era più facile il trasporto.
Che palla, palla monumentale.
Esatto, perché in realtà, infatti, secondo me è stata, anche qui potremmo interpellare storici e studiosi, ma è stato un modo per dividere e comandare meglio, è stato un modo per avere due economie diverse, quindi per ricattare entrambe le parti. Ricordiamo che insieme alle tasse che hanno sconvolto tutta una serie di parti d'Italia, nel 1861 noi abbiamo l'unità d'Italia, 1863 c'è la prima legge emergenziale sul banditismo, che quindi ha fatto una strage di arresti e di repressione contro chi si ribellava. Non tutti erano banditi in questo, nel senso che si dà oggi e che si dava ancora in epoca fascista, e tutte le volte che c'è qualcuno che si ribella gli si dà del bandito, del terrorista. ma appunto molto spesso erano semplicemente dei ribelli che avevano un'altra idea di Italia. E questi aspetti magari sarebbe bello approfondirli, proprio perché si legano a quello che è stato l'esempio italiano. Per tornare all'esempio invece, per tornare alla geografia più ampia della Prima Guerra Mondiale, invece abbiamo a che fare, adesso proveremo anche gli aspetti tecnici in trasmissione.
Sì, è arrivato.
Comunque abbiamo una consulenza esterna che si è materializzata in studio, vabbè, ma tre teste fa meglio di due,
esatto.
No? Per cui noi siamo per invece unire, non per dividere, e quindi vedremo adesso tra poco una pausa musicale per accertarci che la musica funzioni. E appunto, tornando sull'aspetto invece globale, questi dubbi li avevano in tanti. Abbiamo visto Remarque, abbiamo ascoltato Remarque cosa?
Salsa.
Salsa lo ascolteremo, ma Remarque che abbiamo già ci ha fatto già compagnia, ne ha già citati di episodi. E se ricordiamo che poi le proteste contro la guerra furono a livello mondiale, e quindi hanno coinvolto tutta una serie di persone dalla provenienza geografica più disparata, volendo rimanere sul concetto di nazione. E
sì, perché di fatto il Pante siciliano si trovò a combattere con l'alpino piemontese o comunque col bersagliere emiliano, cioè si ritrovarono tutti quanti.
Ma io sto parlando delle proteste, è bello perché le piazze che protestarono contro la guerra, o i contadini, gli operai, che in tutti i paesi hanno protestato, appunto. Si trovavano a protestare in paesi diversi, persone quindi di provenienza geografica differente, che però protestavano contro la stessa cosa, con le stesse tra l'altro modalità e con le stesse parole d'ordine, e spesso e volentieri condividendo uno stesso sogno rivoluzionario. Per cui abbiamo uno sfondo storico che è stato volutamente dimenticato. Non siamo gli unici a raccogliere, e sentiremo anche gli altri che lo stanno facendo, le storie, le piccole storie che documentano questo serbatoio di cose non dette e non tramandate ufficialmente, in modo che i discorsi ci facciano ben sempre presa alla pancia e mai alla testa. E quindi vabbè, avremo tanto da approfondire. Oggi, dicevo, non abbiamo la telefonata in diretta, meglio così, perché se abbiamo già problemi con la musica forse è stato un evento fortunato. E quindi direi facciamo una pausa, così ci accertiamo che funzioni la musica, e nel frattempo lasciamo un attimo riposare le orecchie degli ascoltatori e prepariamo il seguito, perché mancando la telefonata tu ti stai rimpinciulando di cioccolata, perché qui qualcuno ha lasciato la cioccolata,
è da ieri che lo mangio
quindi scusatemi, ma povero, contaminati in ascolto, sappiate che se volete venire in radio per papparvi un po' di cioccolata dovete portarvela, chiaro? Vabbè, dai,
scusate,
io
avevo fame.
Dammi suggerimento per la musica prossima avventura, nel senso quella che adesso vi facciamo ascoltare.
Ma io direi di ascoltare Monte Pasubio. Ritorniamo sul Monte Pasubio.
Ritorniamo sul Monte Pasubio della Brigata Alpina Giulia, scusatemi. E sentiamo se funziona, mi auguro di sì. Quindi diamo il via alla musica.
Oh.
e siamo tornati in diretta. Allora, sembra che la musica funzioni.
Bello.
Quindi evidentemente, allora, perché non c'è un ritorno? Adesso io svelo i segreti della regia, ma non abbiamo un ritorno in regia.
È tornata la musica.
Non sapevo se si sentiva oppure no, perché
abbiamo scoperto, grazie alle consulenze tecniche esterne, che la musica si sente. Sì. Abbiamo ascoltato appunto Monte Pasoio, un'altra canta che parla del triste ricordo della guerra e appunto che non vuole più saperne, ma vuole soltanto risentire il vento che base il fior, come si suol dire.
Allora, guarda, è stata una trasmissione più di stacco, di pausa, di riassunto, che di altro, di approfondimento, per cui io passerei, visto che sono già alle 19.33, abbiamo
infatti
questi ultimi 10 minuti,
sì,
di trasmissione prima
perché
che
già giungono, vediamo, le amazzoni di tamboli rossi. Io volevo appunto
perché in realtà
iniziare,
per chi non lo sapesse, dopo di noi c'è in diretta, credo oggi forse, Tamburi Rossi, che è una trasmissione sulla guerra, no? Sulle guerre contemporanee, no, perché è importante questo. Ad esempio, una notizia di oggi che a me ha fatto incazzare come una bestia è che il sindaco di, e tu lo sai benissimo chi è, il sindaco di San Miniato, in provincia di Pisa, dove c'è stata una strage nel Duomo di San Miniato e sono morte 55 persone nella seconda guerra mondiale.
È una rappresentazione tedesca.
E allora, la prima voce che girò fu che era stata appunto una cosa tedesca. Invece poi che era stato un errore americano, una bomba americana. In poche parole, questo comune si è ritrovato due stelle commemorative, una che attribuiva la responsabilità ai tedeschi, la prima, e l'altra che l'attribuiva per errore agli alleati, agli statunitensi. E boh, morale della favola, per il 25 aprile il sindaco attuale di San Miniato prende queste due, le rimuove da dove sono, e che se mi sembra il municipio, e per metterle in un futuro museo alla memoria, perché dice testuali parole: è meglio ricollocarle in un posto più idoneo, togliere queste lapidi, come il futuro museo della memoria non ha più necessità di essere affisso alle pareti di un luogo pubblico.
Ah no, allora vuol dire che la prossima volta le metteremo dentro la trattoria di San Miniato, metteremo queste due lapidi, perché sto sindaco è uno deficiente.
Allora, vedi che la nostra battaglia si riconosce, i fucilati, i disertori e tutto, ma togliere dalla toponomastica tutto.
Sì, no, ma proprio non ci arriva.
Perché
il sindaco di San Miniato avremo modo di ricordare questo personaggio, però io appunto volevo aprire un po' appunto 1900, iniziare ad avvicinarci a questo 1915, perché mica manca tantissimo, a quelle radiose giornate di maggio, ma non per tutti. E volevo citare un testimone, Tolle, un libro di Mario Rigoni Stara. Tolle era un... Storia di Tolle, l'anno della vittoria. Tolle era un vecchio pastore dell'altipiano di Asiago, una persona scaltra, un socialista, un compagno, che appunto inizia a capire cosa sta succedendo da piccoli episodi. Mentre adesso vediamo appunto cosa ci narra questo vecchio proletario, come si diceva lui, un vecchio proletario socialista. Cosa ci dice? Un giorno era con il gregge sul Bollgrune. Bollgrune è un termine cimbro, quindi un dialetto tedesco, un vecchio dialetto tedesco, perché Tolle parlava un cimbro, non parlava nemmeno tanto italiano, parlava più veneto il cimbro. Infatti un giorno era col gregge sul Bollgrune, vide salire incontro una pattuglia di soldati che ancora da distante si mise a chiamare e sbracciare nella sua direzione. Non si mosse dal suo posto e solo si alzò in piedi per meglio osservarli. Passarono tra le pecore, il cane rizzò il pelo sul collo brontolando sordamente. Lo chiamò sottovoce alle sue gambe e aspettò senza scomporsi. L'ufficiale veniva in testa alla pattuglia, sudato e con la giacca sbottonata sul collo, dove appariva la canna da fascia regolamentare. Giunto davanti a lui, si levò il berretto e si asciugò la fronte. Dei distintivi, Tonle capì che era un tenente artiglieria campale. I soldati gli stavano attorno in silenzio e gli aspettava che parlasse. Finalmente l'ufficiale disse che l'indomani doveva sgomberare da lì con le pecore e andarsene giù nel bosco al Dober L, poiché qui avrebbero fatto il tiri a proietto. All'osservazione di Tolle che nel bosco al Doberdelle il pascolo era bandito, il tenente rispose che erano già d'accordo con le guardie forestali, con il signor sindaco, e che quindi poteva andarci tranquillo. Tolle borbottò qualcosa tra sé come un'espressione, un pensiero, convinto di una ineluttabilità imminente. Se permettevano il pascolo delle pecore in un bosco bandito e se i militari sparavano con i cannoni sui pascoli delle pecore, veniva sconvolta ogni ragione. E se poi queste cose venivano fatte qui ai confini con l'Austria, con la quale si aveva un patto, bisognava pur concludere che si parlava in tempi burrascosi. Borbottò tutto questo in una lingua loro incomprensibile, questo cimbro che dicevo prima. Solo uno di loro disse forte: ma che dice questo vecchio selvaggio? Forse il tenente voleva aggiungere qualcosa, ma lo sguardo ironico e duro di Tolle lo fermò. Quando la guerra era cominciata, lo seppe un giorno da due paesani, Stefano e Tony House, che erano camminati fin lassù a caccia di galli. Questi due cacciatori li conosceva bene perché da anni, ogni autunno, venivano a trovarlo per sentire dove erano invidiate, e così aveva occasione di fumare insieme una pipata e scambiare due parole. E poi non erano come quei conti di Venezia che avevano a caccia in guanti di filo bianco un servitore negro che gli portava sacco da montagna e fucili. Si facevano passare il fucile quando i cani erano sulla ferma, dopo aver sparato lo restituivano al servitore. Più volte li aveva visti fare così e questo non gli andava, perciò da loro cercava di non farsi vedere, anche se una volta che venne la neve e si riparavano nel suo baito, volle lasciare dorire l'argento per la legna che avevano consumato. Quando Stefano e Tony House lo incontrarono a forciare di Bison Stone, era ancora di buon mattino, lui aveva acceso il fuoco per riscaldarsi la polenta e la merenda. Gli raccontarono che l'Austria aveva dichiarato guerra alla Serbia e la Russia all'Austria. Guerra alla Serbia, la Russia, l'Austria e la Germania, e la Germania alla Russia, la Francia e l'Inghilterra alla Germania. Insomma, tutta l'Europa era una baraonda, e in un paese quasi un giorno molti uomini venivano chiamati le armi. Tolle ascoltava in silenzio, pensava quando aveva discorso con il carbonaio e con il tenente artiglieria, ai suoi figli, al pastore sardo e tanti altri ancora che aveva conosciuto lavorando senza confini. Anche Stefano e Tosin e Tony misero la polenta sulla brace, ma dopo aver chiesto per me il permesso, parlarono di Selvaggina, domandarono dove avesse alzato per l'ultima volta i galli e le pernici bianche. Mangiarono, levarono da tasca le vesciche di maiale con il tabacco da sentieri e fumarono la pipa in silenzio. Bevettero un sorso d'acqua. Tolle batté il fornello della pipa sul palmo della mano e indicò con il bastone la radura tra i mughi dove aveva alzato due o tre galli giovani dell'anno. Poi il rivone nudo di pietra d'erba gialla dove aveva visto la pastura e le pernici bianche. Forse, disse poi, come seguendo un pensiero fisso, i governi si fanno la guerra perché hanno paura che i popoli si svegliano e prendano troppa forza. I giornali dicono che dispone Stefano che bisogna liberare Trento e Trieste, i nostri fratelli che sono di là della frontiera. Tolle guardò oltre la linea dei monti che segnava il confine, le sue pecore che passavano tranquille. Poi crollò il capo e rispose solo: ma. Si salutarono promettendosi appuntamento per mangiare insieme la zuppa di trippa da quella imperiale il giorno della fiera di San Matteo. E vediamo appunto cosa continua a narrarci questo Tolle. Intanto il cupolo, come sempre, aveva fatto sentire il suo arrivo il giorno di San Marco, volava da bosco in bosco ripetendo il suo verso. A volte sembrava così vicino alle case, degli uomini, come volesse chiamare qualcuno. A causa della pioggia, prima ora di un caldo insolito, l'erba dei prati cresceva rigogliosa in fretta. La mattina di buon'ora del giorno 24, Tolle aveva guidato le pecore verso i pascoli. Poi si sedette a accendere la pipa e a godersi il giorno. Sentì da prima come un brontolio per il cielo, poi uno scoppio lontano. Si alzò in piedi e guardò intorno. Non vide niente, ma ancora sentì quel brontolio e lo scoppio ripetersi e susseguirsi in altri più numerosi. Allora capì, era ricominciata la guerra e i forti del Campolongo e del Verena sparavano a quelli di Luserna e di Vezzena. Questo praticamente è il 24 maggio del 1915. Già nella notte gli sembra di aver udito qualcosa di simile, ma forse linee dei monti e le correnti avevano portato per un'altra via il grosso di rumori, sicché era arrivato sì, ma così remoto da non crederlo di cannonate, ma fosse scoppio di mine. Lontano, dove stavano lavorando sulle strade in alto, verso il porto, dove voleva portare su in postazione i grossi obici e 280, si era addormentato. Ma in paese quella notte non avevano dormito, il comandante del presidio quello d'artiglieria aveva ricevuto l'ordine di allarme ancora la mattina del 23 e prima del tramonto. Si seppe della dichiarazione di guerra che l'ambasciatore di Vittorio Emanuele aveva presentato a Francesco Giuseppe. Quindi questo è un piccolo assaggio appunto di ciò che sarà, ma questa è una bella testimonianza di appunto di questo vecchio proletario socialista, come si definisce lui. Come avremo modo di leggere, lui è uno che condanna la guerra e condanna i padroni del capitale, perché lui era memore le prime lotte per le riduzioni di lavoro, per le prime lotte per un salario più decente, e il suo ricordo sarà quello dell'orologio che aveva, con i primi motti del socialismo nascente: noi vogliamo 8 ore lavorare, 8 ore riposare, 8 ore imparare. E allora poi lui diceva, e invece di ore nella mina ne facevamo anche 16, e adesso ci stiamo ammazzando tra poveri. Quindi salutiamo anche questo nuovo testimone che si chiama Tolle Bintar, che vuol dire l'invernatore, con la sua testimonianza su quella maledetta guerra.
È detto così, questo, esatto. Dopo aver perso Remark, ci
acquistiamo Tolle, ma acquisteremo anche se no, abbiamo perso Remark ci ha già narrato la sua storia, adesso tocca agli altri narrare la loro.
E beh, però io mi sono sentita già dopo, come
quindi
dato, mesi,
esatto, adesso ormai esatto, però adesso mancano ormai 3 minuti, dobbiamo cedere lo spazio alle Amazzoni di tambari rossi,
quindi rimanete ma collegati, no, i tamburi rossi che sono in diretta oggi.
Beh,
no?
Bello,
oh yes.
Oh, per cui alle ore 8
ridotta,
su radiazione.info, dove siete probabilmente se siete in ascolto, e ci sarà la trasmissione Tamburi Rossi, quindi appunto per passare da quella che è la storia
della
quella
guerra,
che è la contemporaneità, no?
Quindi noi vi salutiamo con il nostro tapum e ci risentiamo a giovedì prossimo.
Quindi a giovedì prossimo,
ciao a tutti,
oggi,
da 1914.
Giovedì oggi 9 aprile,
esatto.
Risentiremo il 16. Quindi,
ciao a tutti dal 1914.
Ciao.
Ciao, mamma. Ciao a tutti.